Nostro professor Marziano Melotti, come sempre errante. Professore, si geolocalizzi.
Buonasera a tutti. Sono in un cosiddetto non luogo, la sociologia contemporanea, ossia sono in un mezzanino di metropolitana a Termine. Il treno era in ritardo e quindi sono trovato a Termine. Vabbè. E non dove volevo essere.
Vabbè, proviamo.
Comunque, insomma, anche questa è la città, la sopravvivenza urbana da pantera significa anche uscire indenne dalla metropolitana di Termini.
Riuscire a fare un'intervista nella metropolitana di Termini non è facile, proviamoci, professore. Si ricorda come si chiama quel tizio che annunciava gli ospiti di d'onore ai gala internazionali importanti?
Ah, c'è il gran cerimoniere, c'è il
Ecco,
maggiordomo,
il gran cerimoniere, quello volevo dire. Qui dicevano il gran ciambellone, ma era un altro tipo di ricordo. Professore, abbiamo un paio di temi. Scelga lei dal quale partire.
ma io direi facciamo un climax, partiamo dalla storia, dal passato e poi arriviamo all'iperpresente, all'ipercontemporaneo.
Va bene, va benissimo.
E mi sa che poi anche i nostri ascoltatori oggi si divertiranno, perché il nostro punto di arrivo è molto, molto oltre oggi.
Pruriginoso, diciamo. La partenza
Un po'
invece?
pruriginoso. Insomma, siamo sul classico, molto, molto signorile, molto elegante, però insomma ci vuole.
Stiamo parlando, professore, l'annunci lei, Lord?
Ah, partiamo. Lord Elgin, il dibattito sui marmi del Partenone. Questo è un tema che a me sta molto a cuore, non so se mi abbia seguito il mese scorso nella diretta dall'Acropoli, quando ero ad Atene, parlo sempre con i miei studenti, ho scritto molto su questo tema. E questa è, diciamo, ormai secolare contesa tra la Gran Bretagna e la Grecia per il possesso dei marmi, delle sculture che Lord Elgin ha portato via dal Partenone, attaccato appunto dai resti del Partenone di Atene sull'Acropoli. Sono capolavori assoluti, sculture scolpite da Fidia e dalla sua scuola, quindi da sempre considerati dei capolavori dell'arte classica, sculture proprio di riferimento anche per la costruzione del nostro canone di classico, di nostro canone di bellezza, e poi soprattutto provenienti da quello che per gli antichi greci e poi per, diciamo, anche gli europei, per tutta la storia europea moderna, rappresenta il centro della cultura occidentale, della cultura mediterranea, della cultura occidentale, ossia il tempio dedicato ad Atena sull'Acropoli. E
Beh.
all'inizio, il tema è questo, cioè, quindi è tornato di attualità proprio in questi ultimissimi giorni. Perché a sorpresa c'è stata un'apertura da parte del governo inglese che sembrerebbe disposto a restituire al governo greco e quindi al museo dell'Acropoli tutte queste sculture portate via da Elgin a inizio 800. Ecco, cominciò quindi una vicenda che risale proprio lì. Inizio dell'Ottocento, 1801, i marmi poi arrivarono in Inghilterra e vennero inseriti al British Museum nel 1816. E da allora sono forse uno dei tesori del British. Chiunque di noi vada a visitare il British Museum tendenzialmente passa, visita questa sala dove ci sono appunto sculture incredibili, che però hanno, diciamo, in qualche modo deturpato il Partenone, o comunque hanno impedito poi alla Grecia di poter esibire nei propri musei, nel proprio museo dell'Acropoli, la serie completa dei marmi scolpiti da Fidia e dalla sua scuola, meglio quello che è rimasto, che è sopravvissuto nei secoli a questa stupenda raffigurazione sul Partenone, no? C'è tanta gente attorno alla
Si stanno, si stanno. Non ci toccate il
situazione
professor Marziano Melotti o arrivo io lì, eh?
molto vivace. No, insomma, i marmi poi sono rimasti a lungo al British Museum, ammirati da artisti, da viaggiatori, da intellettuali, fino a quando la Grecia, diventata stato autonomo, indipendente, quindi staccatasi dall'impero ottomano di cui faceva parte, quindi recuperato una propria autonomia, ha cercato anche di ricostruire una propria costruire un'identità nazionale partendo dalla propria storia, dal proprio passato, e ha cominciato a chiedere al governo inglese di restituire queste opere che erano state portate via in maniera non del tutto trasparente, secondo alcuni con documenti anche inventati apposta,
di dubbia provenienza.
No, la provenienza è molto chiara, però i documenti
di dubbia fattura
non erano esattamente, non erano del tutto, come dire, attendibili, ecco, probabilmente creati apposta per giustificare un'operazione che non aveva senso e che tra l'altro all'epoca dette molto fastidio anche a tanti intellettuali inglesi che stavano magari combattendo per l'indipendenza della Grecia dall'impero ottomano, che combattevano per difendere la cultura classica, che andavano ad Atene a visitare le rovine dell'Acropoli, quel contesto proprio romantico del Grand Tour, di anche di estetica delle rovine, che si sentivano in fondo corresponsabili di questo furto, o trovavano incredibile che uno Stato, che dire, colto, attento all'arte, alla storia, alla cultura come la Gran Bretagna, potesse spogliare un altro Stato di tesori dal forte valore identitario. Poi a metà Novecento, 1980, Medina Mercuri, ministra dell'artista, cantante e ministra della cultura del governo greco, ha cominciato a chiedere con fermezza la restituzione di queste opere.
A botte di acuti?
Sì, anche con lei parlava proprio del grido delle cariatidi, con interventi pubblici, con tournée in Europa, nelle istituzioni politiche europee, nelle università inglesi, in cui chiedeva di restituire alla Gran Bretagna, a restituire alla Grecia queste sculture che rappresentavano proprio l'identità, l'aspirazione, l'essenza della cultura greca. Lì diceva: io sento il grido delle cariatidi, il grido della cariatide che è stata portata in Gran Bretagna, che si sente prigioniera, vuole uscire dalla gabbia e tornare dalle sue sorelle, e sento il grido, il pianto delle cariatidi ancora ad Atene, private della loro sorella, prigioniera dentro il museo di Londra. E la Gran Bretagna ha risposto sempre con grande violenza, con grande arroganza, con disprezzo a queste richieste, anche con un forme di etnocentrismo molto, molto antipatico, del tipo: soltanto da noi queste strutture possono essere valorizzate, tutelate, in fondo voi siete dei paesi mediterranei poco avanzati che non siete in grado di tutelare e di difendere. Se fossero rimaste sul Partenone sarebbero state distrutte dall'incuria, dallo smog, dal vandalismo, dando un quadro in qualche maniera esagerato,
anche un po' razzista,
contesto greco, soprattutto razzista. Anche ci sono delle dichiarazioni ufficiali del governo inglese abbastanza grottesche, in cui parlano di una cultura mediterranea mischiando siciliani, siculi e antiche popolazioni mediterranee, con una confusione tra passato e presente, dove il comune dominatore è la mediterraneità come espressione di incuria, di pressapochismo, di sottocultura.
E professore, quindi in conclusione?
Ma in conclusione, a sorpresa, il governo britannico ha aperto a una restituzione.
Ah, meno male.
E quindi potrebbero, chissà quando, in un futuro spero non troppo lontano, essere riportate ad Atene e in questo caso inserite nel bellissimo museo dell'Acropoli di Atene, struttura incredibile, aperta una quindicina di anni fa ai piedi dell'Acropoli, fatta da un grande architetto, che all'ultimo piano ha una bellissima sala a vetrate che proprio davanti al Partenone, da cui si vede benissimo la collina e il monumento dell'Acropoli, e dove sono state esposte le metope, i fregi, le statue ancora presenti ad Atene e che attendono di essere riunite a quelle portate via dall'inglese.
Va bene, allora possiamo continuare questo discorso, poi passare all'altro tema dopo il GR. Nel frattempo, professore, non si faccia rapire a Termini, che è sempre un ambiente complicato. Ci sentiamo dopo il GR.
Perfetto.
Nirvana, messa provocatoriamente da Luca Rossi dopo Supermodel dei Maneskin, perché la polemica è che il riff di Supermodel dei Maneskin sia piuttosto simile a questo di questo pezzo di Nirvana piuttosto famoso. C'è stata un'analisi dell'amato Dani Macchi in Attrazione Metafisica, andatevelo ad ascoltare, se ne sta parlando molto in questi giorni. Bentornate care pantere, ma bentornata professor Melotti, sei ancora tra noi.
Eccoci, naturalmente.
Sopravvissuto alla giungla di Termini, vale doppio.
Sono sempre nella folla, nella confusione. Professore, però ci prepara al nuovo argomento.
Ci prepara al nuovo argomento. Professore, intanto le devo dire due cose. Innanzitutto volevo ringraziare anche lei, perché due giorni fa è uscito un bell'articolo di Libero in cui si parla molto bene della trasmissione e dice in conclusione: la ciliegina sulla torta sono le rubriche, quindi un po' di merito è anche il suo, visto che la sua rubrica ben due volte a settimana c'è.
No, fa sempre piacere, fa sempre grazie, piacere. Quindi anche alla stampa che ti segue.
Esatto. E poi l'altra cosa che le devo dire, professore, è che al 334-9229-505 lei ha acceso un po' gli animi con il racconto di prima, e un nostro ascoltatore con una lieve calata romana dice: a professor facci riportare la Gioconda. Non è che il professore ha queste capacità.
Dice... Sì, ma purtroppo questa, guarda, è carina questa obiezione, perché mi viene sempre fatta quando parlo dei marmi di Elgin. In realtà la Gioconda è di legittima proprietà francese, è stata un dono
Spieghiamolo.
Di Leonardo.
Questo quindi, non lo sapevo, spieghiamolo.
Sì, quindi cioè, è in Francia perché l'aveva con sé Leonardo nel suo autoesilio francese, quando comunque ha deciso di vivere autoesilio, no? Viveva alla corte del re di Francia, e credo che gliel'abbia lasciata, cioè, quindi è proprio una proprietà assolutamente legittima della corte e del governo francese.
Ecco.
Mentre i marmi sono stati portati via con dei documenti, come dicevo prima, contraffatti.
Beh, una bella differenza.
Certo. Purtroppo sì, molte delle opere che vediamo nei musei hanno, alcune sono state portate, bottino di guerra, quindi portate via con la forza, con la violenza, in alcuni casi sono possesso legittimo secondo il diritto internazionale, appunto anche come compensazione di danni di guerra o altro. In molti casi sono state acquisite sul mercato, quindi legittima compravendita da chi aveva i diritti, il possesso, quindi poteva vendere queste opere. E in tanti altri casi invece, forse quello che può interessare l'ascoltatore, quello che è accaduto, che ormai si può dire arricchisce i musei di tutto il mondo, racconta anche un po' la storia dell'impoverimento della classe dirigente europea, delle grandi aristocrazie italiane e francesi, che a un certo punto hanno cominciato a vendere o svendere le proprie collezioni, i propri quadri, le proprie statue, ai gran turisti, ai ricchi visitatori che venivano dalla Gran Bretagna, dagli Stati Uniti, ed invece rappresentavano la nuova classe dirigente globale, i nuovi ricchi che avevano la forza e la capacità economica di comprare a fronte di un'Europa e di un'Italia sempre più povera, dove appunto tanti aristocratici, per mantenere i palazzi o mantenere un certo stile di vita, si sono trovati costretti a
svendere,
liberarsi, mettere sul mercato capolavori assoluti, così che abbiamo, non so, musei pazzeschi negli Stati Uniti, pieni di, so, Tiziano, Raffaello.
I soldi stavano lì e quindi sono stati comprati da quelli, certo.
Esattamente, però i musei e le collezioni sono proprio un'espressione della forza economica e politica di uno Stato o di una classe dirigente. La storia dei musei racconta anche la storia dei cambiamenti di forza nel corso dei secoli nel nostro pianeta. Infatti è interessante che adesso la Grecia possa ambire a riavere qualcosa che è stato portato via, quando invece era uno Stato debole, marginale, periferico, fronte appunto di un British Museum che
aveva il suo potere.
Nel 700, nell'800 aveva il suo potere e era espressione di quello che in quel momento forse era lo Stato più importante, più forte, più ricco del pianeta. Quindi un grande museo nazionale è un'esibizione di forza militare, di forza economica e anche di forza culturale.
Mauro, l'ascoltatore di prima evidentemente l'ha ascoltata e col dono della sintesi dice: praticamente con la Gioconda ci ha pagato le bollette. Sì, più o meno è così. Succedeva questo. Entriamo in un altro tema, professore, le leggo proprio due righe velocemente. A chiudere l'evento di Radio Italia Live in Piazza Duomo a Milano ci ha pensato il Golden Boy del momento Blanco, sempre più sulla cresta dell'onda dopo l'esordio dell'album Blu Celeste e soprattutto dopo il Festival di Sanremo e l'Eurovision Song Contest. Sul palco il giovane cantante è stato un tornado e il pubblico lo ha accolto calorosamente, qualcuno anche un po' troppo, al punto da palpeggiarlo nelle sue parti intime, come mostra un video TikTok. Sui social la polemica: e se fosse stata una cantante?
Sì, il video è interessante, l'ho visto nel pomeriggio. Si vedono queste mani femminili
che smanazzano,
che smanacciano il cantante che continua a cantare, non si capisce se è seccato, distratto o meno, però è stato molto professionale e ha continuato.
Complimenti per l'intonazione, perché rimanere intonati con qualcuno che sta lì non è facile.
Ma comunque sui social ho letto e sugli articoli, insomma, i commenti sono stati di ogni tipo, però insomma tutti stupiti da questo gesto, letto come una forma di violenza sessuale. Dice: questa non è una molestia, è una violenza sessuale, perché è comunque un'intromissione nella sfera del privato, ben oltre, senza che sia stata data la possibilità all'altra persona di accettare o dare il proprio consenso, e quindi rientrerebbe nella fattispecie della violenza sessuale. Non lo so, a me tutto questo dibattito è sembrato in qualche maniera un po' esagerato da questo punto di vista. Poi sì, capisco, può essere stato forse seccante per il cantante, questo non lo so, bisognerebbe chiederglielo, però mi sembra che sia alla fine una espressione del successo del cantante e di questo tipo di concerti. Che, tra l'altro, la canzone che stava cantando aveva anche un testo molto forte dal punto di vista appunto sessuale, quindi era quasi un incitamento, cioè una sorta di orgia collettiva di piacere, di divertimento. Non lo so, io l'ho letto come una grande festa dionisiaca in cui delle nuove baccanti sono avventate sul loro dio.
Sul loro dio.
Si racconta
ci può stare,
la tragedia greca. Quindi sì, forse inappropriato, forse può dare fastidio essere, non so, la misura dei nostri tempi ormai pieni di volgarità, eccetera, eccetera, come dicono i bacchettoni, però d'altra parte è in una chiave diversa anche un momento di festa e di libertà assoluta in cui giovani o meno giovani, non lo so, affermano o riaffermano con forza il proprio sistema di valori, in cui la sessualità ormai ha acquisito una centralità, certo, un elemento proprio importante, fondamentale della nostra identità individuale e collettiva. Evidentemente anche poterlo affermare in pubblico, poter poi condividere sui social, farsi un selfie di questo tipo, o poter raccontare agli amici e alle amiche che hai toccato il tuo dio, il tuo cantante di riferimento in quel punto, qualcosa lo hai simbolicamente proprio posseduto,
un trofeo, certo.
Evidentemente sì, è un trofeo, è un momento di grande partecipazione, di grande proprio di contatto profondo.
Il professore sta dicendo: se ti poni come Dioniso vieni trattato. Ma visto che siamo finiti in quel periodo storico, io ci ho visto anche un po' di amazzone, nel senso che ormai la parità dei sessi è stata raggiunta anche in questo.
Ma certo, e questo è un altro aspetto molto, molto interessante. Ecco. Poi purtroppo non è sempre così, perché poi la cronaca ci racconta di una società ancora molto maschilista in cui prevale uno sguardo maschile su uno sguardo femminile. Però questo episodio invece ci racconta che comunque ormai anche l'uomo può essere un oggetto sessuale, può essere oggetto di uno sguardo sessuale, di uno sguardo femminile senza problemi, e che un gruppo di donne, di ragazze sente di poter affermare questo valore in pubblico senza vergogna e senza rimorsi, appunto celebrando quella che è veramente una grande festa collettiva. No, ecco, il problema di fondo, se vogliamo individuarlo, è un problema di ipersessualizzazione della nostra società, della nostra cultura, della nostra industria culturale, dove secondo me non è che sia sbagliato di per sé, anzi lo trovo molto interessante e forse anche positivo che ormai la sessualità sia stata sdoganata e ci sia una grande libertà sessuale e di espressione sessuale. Però è vero che viviamo in un contesto ipersessualizzato dove tutto deve passare attraverso il sesso, o funziona o passa, buca lo schermo, quando anche un contenuto sessuale ha un contenuto erotico, la pubblicità, un qualsiasi prodotto, se tu lo vuoi pubblicizzare, vuoi che buchi lo schermo in televisione, devi associarlo a un contesto di carattere erotico, sessuale o sensuale.
Professore, in chiusura lo stesso Blanco, con i suoi look, con la sua avvenenza, col suo mostrare la sua avvenenza attraverso la sensualità, erotizza molto la musica.
Sì, ma questo lo trovo in qualche modo legittimo, ecco. Poi certo può finire diventare un meccanismo della narrazione che stai portando avanti.
Ecco, quindi ci può stare.
Quindi appunto Dioniso vittima delle proprie baccanti. Però perché no? Ecco, non lo so, nessuno forse ha sentito Blanco.
Poi lo chiameremo Blanco dopo. Professore, la dobbiamo lasciare, ho molta paura dopo lasciare così a termine, dopo aver parlato del pisello di Blanco tutto questo tempo. Non è che adesso la importunano?
No, ma qui non c'è festa, ecco. Questo è pure un luogo, non c'è quel senso.
Non ci sta Dioniso. Allora,
non ci sta Dioniso.
Le lascio.
Il Terme, il dio degli altri,
le lascio la chiusura, visto che spettacolarizziamo tutto, anche la sua chiusura fa parte dello spettacolo. A lei lo spazio per salutare gli ascoltatori.
Buona serata a tutti.
Baghera. Baghera.